Roberto Gramiccia, buongiorno.
Buongiorno.
Bentornato qui nel Posto delle Parole per raccontare questa volta un libro scritto a quattro mani da lei e Simone Oggioni, Le parole rubate, contro dizionario per la sinistra, con la prefazione di Alberto Olivetti, Mimesis Edizioni. Ecco, queste parole che voi raccontate in questo dizionario, anzi in questo controdizionario, per riprendere il sottotitolo del libro, sono delle parole che vanno, se non ricordo male, dall'amore all'utopia.
Sì.
E queste parole vengono incasellate, per così dire, anche se è difficile dire, dare una definizione precisa, perché le parole, quando le definisci, poi hanno necessità di essere ancora una volta ridefinite, forse mai come oggi, e forse proprio queste parole che hanno necessità di essere definite e poi di essere ridefinite. Ecco, voi partite da quella che si chiama, chissà poi perché, la vita quotidiana, dalle parole che noi usiamo, ecco. Secondo lei, a margine di questo libro, ma non troppo, come stanno le nostre parole, Roberto Gramiccia?
La diagnosi è critica e la prognosi è riservata, risponderei sinteticamente così, nel senso che l'esigenza che ci ha spinto a me e a Simone Oggioni, un giovane intellettuale, e nella scelta di questo interlocutore ho voluto rappresentare due realtà generazionali diverse. La scelta di farlo, di scriverlo, questo libro, deriva proprio dalla constatazione dell'usura e spesso proprio della mortificazione del senso di molte parole che nel linguaggio comune hanno perso il loro significato. E questo è accaduto per una serie di motivi che analizziamo nell'introduzione, analizza pure Alberto Olivetti nella sua ottima prefazione, una serie di motivi che hanno comunque prodotto una dispersione del senso delle parole che rende possibile l'intreccio e l'incrocio di dialoghi che siano forniti di senso. Questo è in buona sostanza l'antefatto.
Ecco, le ho fatto questa domanda proprio perché nella introduzione di Alberto Olivetti vedo questa sottolineatura: sul parlare, lo scrivere e il leggere stanno prendendo il sopravvento il vedere, il digitare e l'ascoltare. Che non è semplicemente un cambio di un mezzo o di un supporto, che sia tecnologico o meno, ma è anche un cambio culturale e non da poco.
Sono perfettamente d'accordo su questo, è uno dei motivi storici, non il solo, ma uno dei motivi storici per cui c'è stata questa frantumazione del vocabolario e della capacità di comunicare. Nella società che viene definita ipericonica, cioè fondata prima di tutto su messaggi che parlano attraverso le immagini, era normale che lo spazio della comunicazione fosse sottratto alle parole che esprimono il logos, esprimono il pensiero, per essere occupato da immagini che molto spesso hanno finalità commerciali più o meno esplicite o implicite e indirette, nella misura in cui modificano il senso comune, modificano i gusti, in maniera funzionale gli interessi del capitale imperiale, in buona sostanza, cioè del sistema dell'iperconsumo acritico e acefalico.
E in questo consumo ipercritico che cosa può fare la sinistra? Perché esiste ancora questa parola, esiste ancora questo substrato culturale, possiamo chiamarlo così, o politico. Ecco, cosa può fare la sinistra perché le parole dal loro stato di essere rubate si riappropriano della loro, non dico identità, ma di un loro significato contemporaneo?
Tanto per cominciare dovrebbe iniziare a recuperare quell'orizzonte culturale che ha sempre connotato questa parte, diciamo, politica, definiamola così, perché è inevitabile che la politica si esprima attraverso il confronto e il conflitto di parti che esprimono interessi diversi. Diciamo che il senso della parola sinistra, che qualcuno nega in radice come categoria attuale, ha disperso tanto il suo contenuto da rendere appunto più ardua la dimostrazione della liceità, della congruità dei contenuti che sono interni alla sinistra. principale dei quali è rappresentato dall'uguaglianza, come ci insegna Norberto Bobbio. Ecco, la sinistra, a mio giudizio, dovrebbe recuperare il senso del messaggio culturale che incarna la sua prospettiva, da un lato, e poi recuperare quel legame sentimentale col popolo degli umili e degli offesi che tanto piaceva ad Antonio Gramsci e che è stato purtroppo disperso.
E quindi lei ha citato un intellettuale straordinariamente importante, forse uno degli intellettuali più conosciuti all'estero di quello che, per quanto riguarda gli intellettuali storici italiani. Ecco, quanto la parola di Antonio Gramsci, visto che lei l'ha citato, in prospettiva dal suo tempo può risuonare ancora oggi?
Antonio Gramsci risuona ancora oggi oggettivamente non solo in Italia ma nel buon mondo, nel senso che uno degli intellettuali e dei filosofi italiani in assoluto più studiato. E la sua riflessione sul concetto di egemonia, non a caso, e quindi su tutte le dinamiche che producono quello che lui definisce sapientemente senso comune, è più che mai attuale. Una delle ragioni appunto della dispersione di senso delle parole che noi cerchiamo di ridefinire nel nostro breve libro, che tra l'altro è molto semplice nella sua, aspira ad esserlo quantomeno, è fruibile, non noioso, non è un dizionario come dire scolastico, quindi chi lo leggerà troverà delle sorprese. In qualche misura questa operazione si fonda proprio sull'assunto che il senso comune, parlando in termini gramsciani, che si è imposto, è quello che è funzionale esclusivamente alla difesa degli interessi del neoliberalismo prima, e ormai dell'imporsi di orizzonti protezionistici, razzisti, nazionalisti, Trump, Docet, e che ha di fatto, in un tempo che si dice privo di ideologie, imposto un'unica ideologia, che è quella del profitto, del capitale e del consumo.
E in tutto questo la prima parola di questo dizionario è la parola amore. L'ultima parola di questo dizionario contro dizionario è la parola utopia. C'è un filo rosso che lega le due parole, anche nel mondo della sinistra. In che modo queste parole sono state scelte, Roberto Gramiccia? Queste due e poi tutte le altre, ovviamente.
Tra amore e utopia c'è sicuramente un filo rosso, ed è rappresentano queste due parole degli elementi che non possono, come dire, essere sottratti anche nell'armamentario che tradizionalmente fa capo al materialismo storico, no? Che è una visione del mondo che tende a valorizzare gli aspetti economici della vita, che sono fondamentali, lo scontro fra le classi e quant'altro. E tuttavia, se non in qualche modo irrorati, nutriti da una concezione che faccia riferimento anche ai rapporti interpersonali, al vissuto, all'inconscio, quindi all'amore e all'aspirazione a grandi trasformazioni palingenetiche, insomma, che riguardano il mondo dei sentimenti e della vita reale, ecco, il materialismo storico rischia sicuramente di inaridirsi e di non fornire quegli strumenti di rivolta e di emancipazione che evidentemente dovrebbero interessare una sinistra che miri all'uguaglianza. Affermare i principi dell'uguaglianza evidentemente significa imporre un criterio diverso di ridistribuzione della ricchezza. Ecco, questo progetto non può che nutrirsi anche di amore e di utopia per avere qualche possibilità di affermarsi.
Sono circa 180 le pagine di questo libro, che si legge in forma leggera ma ha una profondità di pensiero che Roberto Gramiccia e Simone Oggioni ci presentano in questo libro, Edizioni Mimesis, Le parole rubate. Ma c'è una frase che ha necessità di essere sottolineata tra le tante in questo libro: non è solo la storia a fare le parole, sono anche le parole a fare la storia. Questa mattina noi abbiamo cominciato il nostro appuntamento del Posto delle Parole parlando con David Bidus a proposito del suo piccolo libro Me ne frego, Benito Mussolini, Edizioni Chiari Lettere, a proposito proprio delle parole che hanno costruito quel senso della logica fascista. Oggi come oggi, Roberto Gramiccia, ci troviamo anche in questa frase. Sono anche le parole a fare la storia, perché le parole che oggi sentiamo e su cui forse sorridiamo, non le prendiamo in considerazione. In che modo queste parole che sentiamo oggi compongono la storia?
Le parole compongono la storia nella misura in cui non rappresentano soltanto passivi, meccanici veicoli di senso, no? Io a volte faccio questo paragone, identificando le parole per esempio con i vagoni di un treno che portano passivamente delle merci al loro interno. Ecco, questa identificazione è sbagliata, perché le parole producono concetti, le parole sono concetti, le parole hanno a che vedere con il logos. Chi dispone di un numero di parole ridotte, come oggi accade, si parla della disponibilità di 200-300 parole nel vocabolario, soprattutto delle giovani generazioni iperdigitalizzate. Chi dispone di un numero ridotto di parole evidentemente ha una capacità di pensiero ridotto e anche una capacità di pensiero rivoluzionario, ribelle, ridotto. Quindi la riduzione del numero e la dispersione del senso delle parole diminuisce la capacità critica e la capacità di trasformare il mondo. Al contrario, evidentemente, un arricchimento del vocabolario ed una, come dire, precisa ridefinizione del senso delle parole permette di avere più possibilità dal punto di vista di un'interpretazione critica del mondo, che è il presupposto per la sua trasformazione in meglio.
Una delle parole su cui vorrei soffermarmi, di quelle che sono presenti in questo libro, è la parola Europa, perché in questi giorni noi vorremmo tutti sentire. Mancano 20 giorni alle elezioni europee e ad oggi credo che la parola Europa sia una parola che è un po' a delinquere, nel senso che troviamo della cronaca rispetto a un sottosegretario, pagine, talk show e così via, mentre tutto questo toglie spazio alla parola Europa. È un caso oppure c'è qualche cos'altro, Roberto Gramiccia?
La dispersione del senso della parola Europa fa parte di un processo più appunto generale che tende a confondere le idee piuttosto che a chiarirle, proprio per imporre gli interessi di quelle micro oligarchie che sono divenute dominanti. Faccio una notazione a latere che riprendiamo spesso nel libro: qui il potere non è più classicamente custodito nelle mani di una classe oggi come oggi, la stessa borghesia e i ceti medi vivono un momento di grave crisi. Il potere è custodito nelle mani di micro oligarchie che, nonostante il risorgente nazionalismo, sono quelle che decidono i destini del mondo. In questo senso far ricorrere una categoria come quella dell'Europa, che evidentemente è antitetica rispetto, dovrebbe essere antitetica se ben considerata, tutelata e promossa agli interessi di consorterie più o meno high tech che detengono i destini del mondo, i destini economici, politici e anche culturali. In questa direzione, detto in termini molto ovviamente schematici e tranchant, una attenzione alle dinamiche dell'Europa è funzionale agli interessi comuni degli europei che sono prevalenti, è funzionale a un disegno che è contrario a quegli interessi di cui parlavo, che tanto insistono negativamente sulle sorti dell'umanità e anche del pianeta, della sua sopravvivenza come ecosistema autonomo. Quindi l'attenzione che va posta a queste elezioni, ciascuno con il suo punto di vista più o meno radicale, non può che essere massima nell'interesse di tutti, evidentemente.
Lei ha pronunciato, Roberto Gramiccia, poco fa una parola presente anche nel dizionario, che è veramente una parola al di fuori del tempo, perché la parola classe. Se è vero che il numero dei padroni diminuiscono, quindi anche forse le classi si ristabiliscono in una posizione positiva, Il numero dei padroni diminuisce, però aumenta il loro potere. E quindi la massa in che cosa consiste oggi come oggi, in un'epoca in cui c'è una precarizzazione sempre più massiccia e forse nemmeno più il pensiero di Marx o di Max Weber, no? Che è un pensiero forse ancora più aperto, ci possono essere d'aiuto, possono venirci in soccorso a capire che cos'è veramente, se esiste oggi ancora veramente la parola classe.
Beh, questa è una domanda che meriterebbe un libro a parte, evidentemente. Diciamo che le modificazioni che si sono determinate nell'organizzazione del lavoro, nella produzione, diciamo la fase post-fordista e la scomparsa delle grandi fabbriche, delle grandi industrie che concentravano il proletariato, la classe operaia, creando pure quelle condizioni che in qualche modo favorivano l'opposizione al sistema stesso, tutto questo in gran parte, non totalmente, perché gli operai continuano ad essere una classe ampiamente rappresentata in Italia, all'ordine di grandezza è dei milioni, non è delle centinaia di migliaia di unità, perché su questo secondo me si compiono degli errori di valutazione. La classe operaia è stata ridimensionata come tale, ma non è scomparsa e rappresenta un riferimento fondamentale per qualsiasi prospettiva di sinistra. Chiaramente la scomparsa della fabbrica, così come veniva intesa negli anni 60, 70 e così via, ha modificato i termini della questione, moltiplicato il numero dei riferimenti dei gruppi sociali, ma quello che non ha prodotto è un superamento della condizione che Marx descrive efficacemente e che fondamentalmente secondo me resta invariata, cioè la contraddizione fra capitale e lavoro, alla quale si è aggiunta la contraddizione fra capitale e non lavoro e disoccupazione, per dirla chiaramente, che aumenta sempre di più, coinvolgendo soprattutto le generazioni più giovani, e che ulteriormente dimostra l'insostenibilità nel lungo periodo di un sistema economico come quello nel quale viviamo. Certo, è diventato più difficile esercitare un pensiero critico e un'azione critica di superamento e di trasformazione del sistema capitalistico, perché esiste una dispersione di soggetti e di gruppi sociali che sono afflitti da questo sistema, e tuttavia le ragioni di un recupero di senso critico nei confronti di questo sistema, invece che diminuire, aumentano, perché aumenta la povertà diffusa e aumentano i rischi sull'ecosistema a cui facevo riferimento poc'anzi in maniera super telegrafica. Quindi esiste una contraddizione fra la maggiore difficoltà di ricompattare le forze che vengono danneggiate da questo sistema e la necessità invece di farlo, nella misura in cui questo sistema stesso dimostra di non essere nemmeno più all'altezza di difendere i capitali della propria classe di riferimento, che è la borghesia. È una questione complessa.
Altro che complesso. Ma a proposito di capitale, arriviamo, Roberto Granici, a un capitale che possiamo avere tutti, cioè il capitale delle idee, perché voi avete la convinzione, peraltro molto giusta, me lo auguro, che le parole non sono disgiunte dalle idee, ma le idee della sinistra oggi in che modo si rapportano rispetto a queste parole? E ancora, Roberto Gramicia, che cosa ne dicono? Se qualche politico, che cosa vi ha detto il suo pensiero rispetto al vostro controdizionario?
Beh, c'è stata molta attenzione, abbiamo fatto diverse presentazioni, invitando anche figure politiche della tradizione del nostro pensiero, Massimo D'Alema, per esempio, che si è espresso in maniera, come dire, interessata nei confronti del libro, e Cuperlo ed altre figure, lo stesso Alberto Olivetti, che è un rappresentante molto brillante di una generazione che ha fatto il 68 e quant'altro. È stato un dibattito molto molto come dire, interessante, che non ha mai, come dire, pur nell'accentuazione maggiore o minore dell'interesse e dei complimenti che abbiamo ricevuto, evidentemente in sedi che li rendevano, come dire, naturali, chiaramente la presentazione di un libro tende a valorizzare gli aspetti positivi del libro, però sempre all'interno di queste discussioni ci sono sfumature più o meno qualificanti e confortanti dal punto di vista degli autori. Diciamo però che nessuno ha negato l'opportunità, la liceità e la necessità dell'assunto da cui il libro è partito, cioè riflettere sul senso che le parole oggi hanno e sulla, per ritornare alla parte iniziale della nostra conversazione, sulla banalizzazione di messaggi che per lo più sono affidati alle immagini, alla comunicazione, alla pubblicità e al pensiero super anemizzato, legato a modi di comunicare che non sono adeguati alla complessità del tempo in cui viviamo e soprattutto alla necessità di capire ciò che va trasformato radicalmente per mantenere in vita una prospettiva che non sia di imbarbarimento progressivo.
Ma per sapere ciò che va trasformato bisogna sapere, bisogna costruire la propria cultura, bisogna costruire il pensiero che è fatto di confronto e così via, altrimenti diventa un aggiustamento continuo, un aggiustamento tattico cercando di fare l'occhiolino a chi poi dovrà fare un segno sulla cosiddetta scheda, cioè la scheda elettorale. Roberto Gramiccia, ma lei a quale parola è più affezionato di questo controdizionario?
Non so, che non ci avevo pensato, nel senso che siccome mi stanno tutte a cuore c'avrei qualche difficoltà a risponderle, però secondo me è la parola che più ha suscitato in me entusiasmo nel parlare, nonostante tutto, del suo residuo significato. Dico residuo perché tutto tenderebbe a dimostrare la sua inattualità, è la parola rivoluzione, nel senso che è fra tutte le parole quella che è quanto mai necessaria, non nelle forme chiaramente sanguinose della tradizione del pensiero rivoluzionario, ma in forme che speriamo possono assumere vesti diverse. Da un lato sembrerebbe come fa riferimento a un pensiero superato, no? Voglio dire. E dall'altro invece, per le cose che sono uscite fuori anche da questa piacevole conversazione con lei, se ne dimostra l'indispensabilità, insomma, nella misura in cui, se non ci sarà una trasformazione profonda della realtà in cui viviamo, c'è un rischio grande di allargamento della povertà, che è già massima. Ricordiamo che in Italia ci sono tra poveri veri e poveri potenziali più di 11 milioni di persone e nel mondo sono 6 famiglie a detenere il 50% della ricchezza. E quindi se questa situazione non verrà in qualche modo modificata con una trasformazione di tipo rivoluzionario, che evidentemente non potrà che conoscere forme diverse, i destini dell'umanità sono molto, molto a rischio, no? La prognosi è riservata, come dicevamo all'inizio.
La prognosi è sicuramente molto molto riservata, anche perché è necessario che qui passi un medico, ma non quello che deve salvare tutti, no? Proprio a proposito della rivoluzione, voi parlate di uno sgomento che ci attanaglia. Quindi questo sgomento è uno sgomento che dobbiamo fare proprio e non agire semplicemente di pancia. Ricordo che Simone Oggioni, tra gli autori e tra i fondatori di Articolo 1, MDP e la lista Libera Uguali, Roberto Gramiccia invece è scrittore, medico e critico d'arte. Ecco, in che modo lei coniuga queste tre realtà?
Sì, effettivamente il fatto che noi ci abbiamo età diverse, io e Simone, e diverse attitudini professionali, evidentemente fornisce un di più di senso all'operazione che abbiamo fatto, non presuntuosamente, è ovvio, qui c'è anche una dose, noi non pensiamo, ecco questo ci tenevo a dirlo, di definire in maniera, non più discutibile i termini della questione, il significato delle parole. Siamo consapevoli che si tratta di corpi vivi, le parole si modificano col tempo. La nostra intenzione era quella di restituire a loro il senso che storicamente è possibile, non il senso che evidentemente risponde a interessi di altri, insomma, di minoranze che evidentemente hanno necessità di controllare pure i linguaggi, perché i linguaggi sottendono le dinamiche del pensiero. Quindi la nostra diversità, mia e di Simone, secondo me è un elemento di arricchimento. Poi giudicherà il lettore, che spero sia incuriosito da quello che noi siamo venuti dicendo in questa conversazione.
Prima di salutarci, Roberto Gramiccio, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Il libro che mi fa in compagnia in questi giorni si intitola, glielo dico subito, si intitola Storia e segreti del mercato dell'arte contemporanea, Bolle, baraonde e avidità, di Donald Thompson, edito da Mondadori. È un libro un po' più difficile e arido rispetto ai temi di cui abbiamo parlato, che però racconta in maniera estremamente dettagliata le dinamiche perverse del mercato dell'arte, e quindi un aspetto di quell'industria culturale che in gran parte ci domina anche attraverso l'uso di parole e di espressioni semantiche inadeguate o comunque interessate all'imposizione della dittatura, diciamo, del dispotismo del mercato.
Vorrei ricordare a chiusura che Roberto Gramiccio, autore anche di un interessante saggio, Elogio della fragilità, edizioni Mimesis, parola tra l'altro che è anche presente in questo controdizionario, sì, intitolato Le parole rubate, di Roberto Gramiccio e Simone Oggioni. Grazie davvero per il tempo che ci ha dedicato Roberto Gramiccio.
Ma grazie, per me è stato un privilegio.
Buongiorno.
Buona giornata.